ogni luogo ha la sua anima e tu devi poter ascoltare l'intima dolcezza di un pensiero d'amore, il profumo del cuore, colore infinito di intensa emozione sottile, immagine indefinibile. Torno da te, felice di trovare ancora i tuoi piccoli occhi, sorridere di nostalgia, amabile incanto perso nel tempo. Ogni luogo ha la sua anima e tu devi poter ascoltare l'intima dolcezza di un pensiero d'amore, il profumo del cuore, colore infinito di intensa emozione sottile, immagine indefinibile.
Buongiorno, siamo su Radio Arte. Io sono Adriana Civitarese. Oro studio, il senso nascosto. Sogno un sogno con la luce di Pescara, accompagnandoti nelle ombre fino a Girona, in un respiro di noi, tutti insieme. Ma doppio nella piazza di Travertino, osservi me, che osservo due di te. La ricerca dell'acqua, la voglia di costruire nuovi significati. Cavalli bianchi, alti 3 metri almeno, sono sul bagnasciuga, si sono lanciati contro fragili pareti nella luce di Pescara. Scalpitando si imbizzarriscono, bianchi, abbaglianti, con ali enormi, sono sollevati dal terreno, mentre bianchi, velocissimi, annullano le pareti, annullano tutta l'ombra che fanno le pareti. Ho passato giorni tornando allo spiraglio dal quale ho potuto vedere. Intanto il telefono bianco da cui chiamo ha il filo penzoloni lungo la mia strada. Nella luce di Pescara riavvolgo il nastro, Eget. Quella ricerca è dura, che solamente se torni la proseguo. Una casa, una voce, profumo nel palmo. Ho sentito foglie e profumo dentro allo specchio metafisico in cui resta tutto. Resta anche il vuoto, resto anche io, specchio colore, specchio a metà, il celeste che ti piace. Gli incontri vanno a nastro in questa città, cioè tornano perché ci sono. Nella luce di Pescara, fino alla punta del molo, tu vai. Poi girati e guarda, verso di là. Vedrai che si apre un mondo omogeneo nel colore bruno dai colli a perdersi. Questo calma molto e tutto sembra bello. Gioconda a stare al gioco, si riproduce l'indefinito andare. Nella luce di Pescara hai trovato qualche risposta? Sì? Io pure. Allora la domanda non era sbagliata. Cioè pensare alla luce mi ha cambiato, tolta da lì e spostata. Ti penso sempre, luce, e aspetto. Nella luce di Pescara, che c'è di tutto un po'. Riguardo nel caleidoscopio immateriale certi luoghi vicinissimi, sconosciuti, intanto che certi luoghi lontanissimi sono sul click e cerco ansiosamente qualcosa che riporti al racconto. Il libro è aperto al punto, ma sono usciti tutti, poi lasciandosi al vento. Perdersi, ritrovandosi nei segni dei molti desideri, nelle cose osservate dentro passaggi meticolosi. Guardo il libro nel buio fitto, di uno spazio lontano dalla casa principale, ma compatto e solido, più piccolo, eppure infinito, anche morbido per restare, e ne sfoglio le pagine. Percepisco lentissimamente un grano di luce vivo, è presente, farmisi incontro. Partito dalla pancia, si materializza attraverso la fronte, perché diventa nel percorso circolare figura che a quel punto osservo molto da vicino e lo riconosco. Per poco so cosa sia il senso nascosto. Qualcosa che vedo, come si vede una lucciola, la figura luminosa, un piccolissimo giocattolo che scompare. Il passato non esiste più, entrando direttamente nel presente, ma testimonia di un passaggio, così la natura nell'arte. Da lì il dialogo tra la metafora e la realtà, intersecandosi nei segni sparsi all'interno, annulla il tempo. Il passato è presente, tutto è costantemente presente, l'archetipo è il presente. Luce di Pescara. Pensare alla luminosità di un luogo, di Pescara, e descriverla, descrivendo insieme ciò che continua a produrre creativamente un tipo di atmosfera. Adriatico, su Pescara, è il confine che non esiste. A onde e in aria, con le nuvole, un'antica pazienza apre il sorriso dell'azzurro. Una sensibilità che continua a esprimersi con l'arte, una città che ne custodisce molta. Guardando in seno alla metafisica emozionale, incontro a giugno Franca Verlengia. Un sogno. Ciao Franca.
Ciao.
Sono molto contenta di incontrarti e mi fa molto piacere di ritrovarti. Ho qualche difficoltà a iniziare a farti delle domande, perché tu sei una donna con tante sfaccettature. E in questo momento dalla tua casa osserviamo la villa, che è anche la tua casa dall'infanzia, e quasi come se fosse sullo sfondo. Dunque questo sfondo che noi vediamo mi viene da domandarti: è anche per te uno sfondo dal quale osservi una luce diversa? Che cos'è per te la luce di Pescara?
Per me la luce di Pescara è un ricordo, molto bello, soprattutto il riferimento quando andavo al liceo artistico.
I miei ricordi più belli sono quando con i ragazzi uscivamo da questo bunker che era il liceo artistico e andavamo a disegnare all'aria aperta. E molte volte, io allora ero assistente del professor Elio Di Blasio, e li portavamo sul mare per vedere la luce, per vedere il movimento delle onde, per vedere questa atmosfera. E qualche volta li portavamo anche in giardino a casa mia per vedere la natura, le piante, un disegno dal vero, dal vivo, l'interpretazione anche di tutte queste piante, queste. E i ragazzi erano molto contenti, un po' perché uscivano, perché l'aria oppressa della scuola, e poi perché avevano un rapporto diverso con le cose.
Quindi eri sicuramente una docente, una professoressa ante litteram, una persona con cui loro stavano bene perché gli facevi fare cose più interessanti, forse? Era anche un'atmosfera del liceo artistico in quegli anni?
Sì, soprattutto era l'atmosfera che ci creava il professor Di Blasio. Io allora ero assistente, non ancora diventavo docente. Ma in quegli anni nel liceo artistico gli insegnanti erano degli artisti. E Elio era uno dei maggiori, c'era anche Misticoni, che molte volte magari poteva predicare per questi permessi, anche perché forse era anche un azzardo. Non lo so oggi la scuola come si comporta, però era una cosa completamente diversa. E c'era, si socializzava, diventavano anche degli amici. Per cui era bellissimo.
Franca, mi vuoi raccontare meglio l'attività svolta con Mantra, l'associazione culturale che hai fondato nel
1993. Sì, io in quell'anno ho fondato questa associazione culturale Mantra, e come curatore c'era Daniele Pieroni, che è di Pescara, poeta.
Certo.
Lui vive a Roma, però si occupava di cultura, di poesia. E infatti il primo incontro è stata una svolta dell'arte, dove Daniele ha collegato, insomma, sul Novecento tutti i punti salienti, e poi c'era il concerto. Io in questa occasione ho conosciuto Stefano Taglietti, che era
Certo.
un giovane pianista amico di Daniele. Alla fine della serata sono andata a salutare Stefano e ho visto una partitura che per me mi ha folgorata. Tu mi dici perché? Perché la musica contemporanea non è scritta come la musica tradizionale che noi conosciamo. Io ho visto dei disegni che mi sembravano di Magritte. E allora ho chiesto, ho detto Stefano, ma questo che cos'è? E lui mi ha spiegato e mi ha detto che era un brano che lui aveva scritto per il compleanno di Bussotti, perché lui è stato allievo
Fantastico.
di Bussotti. E io sono rimasta proprio incantata, come ti devo dire. Poi da questa serata sono partiti altri incontri. Poi nel 94 io ho fatto conoscere Stefano, anzi nel 90, forse alla fine del 93, 94. Ho fatto conoscere Stefano Taglietti, questo giovane, a Bijan Bassiri, che è
Scultore,
artista,
artista.
sì, artista di Roma, che lui, oltre ad essere scultore e pittore, scriveva anche delle poesie e aveva fatto un libretto molto bello. Siccome aveva intenzione di creare un'opera contemporanea, musicata, lui era amico di Battistelli, aveva tutti gli amici. Io gli telefonai e gli dissi: guarda, ho conosciuto un ragazzo che mi piacerebbe tu lo incontrassi. Così loro a Roma si sono incontrati e da lì è nata un'amicizia. Un'amicizia che è sfociata con la che poi ha dato l'incarico a Stefano e ha musicato La Divina Devastazione
Ah, di Bijan
di
Bassiri.
Bijan Bassiri, con le parole di Bijan Bassiri e la musica di Stefano
Che voi
Taglietti.
avete poi, diciamo, tradotto
Noi,
col mantra, cioè
sì,
avete
e
dato
io
vita a un
con,
incontro?
sì, con Mantra l'abbiamo presentata a Michetti. Il quadro scenico
Al
erano
teatro,
a
al
Teatro
Teatro Michetti.
Michetti, erano questi specchi solari. E da lì è nato il tutto, perché poi Stefano si è trovato molto bene a Pescara. Infatti
Guarda caso.
per lunghi periodi veniva, soggiornava a casa mia e suonava. Mia mamma era tutta contenta perché questo ragazzo, insomma. E infatti lui ha detto qui da Pescara è partita la sua
Sua carriera,
attività,
professione,
sì,
insomma.
come compositore,
Sì.
perché lui prima faceva i concerti, era diverso. E Mantra ha fatto varie attività. Questa è una delle principali. L'ultimo era molto interessante, è stato fatto nell'hangar dell'aeroporto ed è stato il primo concerto con musica elettronica, si componeva di 2 serate. Una serata c'era il maestro Cipriani con altri musicisti, con la musica elettronica, che loro, perché l'abbiamo fatta all'aeroporto, all'hangar? Perché con questi metodi che io non ti so spiegare, siccome l'aereo che veniva da Milano atterrava intorno alle 9, 9 e mezzo, non mi ricordo, allora con queste apparecchiature loro riuscivano a prendere il suono dell'aereo e poi veniva
Immesso
immesso
direttamente come
direttamente e
una
trasformato con le loro musiche. È stato un evento,
sonorità.
sì, che qualche anno dopo è stato ripetuto a Roma questo evento. È stato il primo in Italia, proprio del suono in aeroporto. E la seconda sera c'è stato il maestro Mario Bertoncini con altri pianisti che hanno suonato proprio dentro le corde del pianoforte a coda. Sai, pianoforte
Sì.
aperto, hanno suonato non dalla tastiera, ma dalle corde. E ci sono stati due momenti molto per me molto particolari, ma credo anche per altri, perché dopo questi concerti sono stati fatti a Roma, ma dopo. Questa praticamente.
Poi qui vedo questo invito con tua figlia piccolina,
sì,
Caterina, che
sì,
salta.
Sì, perché questi inviti, Ettore Spalletti mi aveva detto: Franca, ti posso fare le copertine? Allora,
ah, quindi ogni... questo l'ha fatto Spalletti?
No, l'ha fatto. Lui mi dava, diceva, metti questo, poi sì, sceglieva le foto, io riportavo, mi ha detto una con Caterina, l'altra alla pista di pattinaggio, l'altra a Pescara.
Vabbè, l'indicava,
mi indicava, sì, mi indicava dei luoghi da riprendere.
Sì.
E una che ora purtroppo tra questi inviti non trovo, ma ce l'ho da parte,
sì,
è con le curve di Cappelle, con la foto scattata da Vittoriano Spalletti. Dopo però, dopo questo concerto del 95, io con Mantra ho fatto solo un altro evento col testo di Bruno Corà.
Ah, beh, cioè, qui
perché
siamo...
qui siamo a livelli... Nel 2000...
Cosa mi fai vedere?
Sì, poi ti faccio vedere invece che non c'entra niente Mantra, ma nel 2000,
sì,
sempre col comune di Montesilvano,
tutto volume,
e con la galleria volume di,
sì,
Roma,
Franco,
abbiamo fatto, quell'anno il comune mi diede l'incarico a me, Franco Gianzante ed altri, per vari settori, io per le attività artistiche. Siccome Montesilvano non aveva e non ha un luogo idoneo, allora ho pensato di fare questa mostra all'aperto, sotto la pineta. Come esperienza, cioè, Volume e la Galleria Volume ha fatto dei libricini che io in questo momento qui non ho perché sono nell'archivio, ma c'erano Bassiri, Dessì, Cunellis, Sollewit, Nunzio, Pirri, Richter, Savini e Zorio. E questi lavori erano all'aperto. Ma è stata per me una bella come mostra, interessante. E l'ultima cosa che ho fatto, ma senza Mantra, a titolo personale, nel 2005, c'è una collaborazione con Arsevi, che è un'associazione culturale di Sarajevo con sede a Firenze, e con Bruno Corà. Praticamente l'associazione ha diverse opere di grandi artisti e ha chiesto a Bassiri di partecipare. Così c'è stata questa, da Pescara sono partiti, vedi questi camion? Con questi camion c'hanno i teloni con l'opera e dentro sono pieni di opere dell'opera che sono partiti da Pescara per andare a Sarajevo. E io in quell'occasione ho creato anche un piccolo aereo per tutti quelli che dall'Italia volevano andare. Siamo andati a Sarajevo e questa è stata l'ultima attività che ho fatto io. Ma
a è chiuso
titolo,
in bellezza.
O a titolo... così, di amicizia,
personale. Bello, bellissimo Franca, mi hai raccontato tante cose veramente interessanti.
Beh, ho fatto un piccolo sunto.
Sì, certo.
Un piccolo sunto.
Dunque, Franca, l'idea della luce è molto complessa, chiaramente. E in questi giorni, quando osservi invece la tua casa, cosa stai pensando?
Non la vedo con la luce del giorno, ma con la luce della sera. Perché la sera il giardino assume le ombre di tutti gli alberi e poi da questa casa dove ora vivo al secondo piano, io molte volte cenando con mio marito diciamo ma guarda un po', sembra di vedere Positano, perché dietro la mia casa si vede la collina di Santa Filomena con tutte le ville che col tramonto, col calar del sole diventa un colore bruno. E poi la sera, come si accendono tutte le lucine, sembra di stare a Positano. Allora, questo è il ricordo bello che io vivo ogni giorno.
Cioè, questa casa è stata quindi da tanti anni, da molto prima, in una posizione praticamente isolata e
Sì,
privilegiata. Era della.
addirittura c'era la nonna di Ettore Spalletti, questo me l'ha raccontato
Sì.
Ettore, che la nonna diceva che si pagava il pedaggio. Praticamente c'era, non lo so, una specie di dogana dove si pagava il pedaggio tra Montesilvano e Pescara. Ma questo io non me lo ricordo.
Tanti artisti sono venuti da
Sì,
te.
sono venuti molti artisti. Era piacevole. Addirittura, no, ora non so se è su tra i cartoni dove ho le cose. Avevo fatto un diario dove ogni artista che veniva scrivevo il menù che facevo la sera. Per esempio, ad Andrea Cascella
Sì.
piaceva la papalina, che è il pesce mollicato, e allora descrivevo. E questo per vari. Non lo so che fine ha fatto questo quaderno nel mio caos. E un'altra cosa bella era a Ferragosto, quando c'erano le corse, la Coppa Cerbo. Allora venivano i miei parenti e anche gli amici, perché tra il balconcino che sta proprio, sembra quello del Duce che ti puoi fare il discorso, e la posizione, si vedeva tutto il rettilineo con la corsa della Coppa Cerbo. Ed era una
Un
festa,
evento.
ed era un evento. Sì.
Certo.
Quindi, ritornando alla luce, per me la luce della sera è molto bella. Vivo, per esempio, andando a Pescara, e vedendo Pescara dal porto, perché c'è una luce che col sole che tramonta dietro le colline, si vede la cresta delle colline con la bella addormentata, la città che non è eccezionale come architettura, però col bruno, come si imbrunisce, ha una luce diversa. E anche il mare assume. Sia il suono che la luce
Diventano come
diventano,
una scultura
sì, diventano
in uno
come
spazio
un
aperto.
immaginario. Però a me dà molta serenità, molta pace,
Quindi la
tranquillità.
luce della sera, la luce del tramonto che piano piano si unisce alla
Se
luce dei
alle
lampioni,
dei
alla luce
lampioni,
elettrica, quel
sì,
riverbero che
quel
c'è.
riverbero che c'è, sì, la luce. Sfondo delle montagne, perché non ci dimentichiamo che in alcuni punti di Pescara si può vedere una bella addormentata. E poi c'è questo mare che invece di vedere il sorgere del sole, vede il tramonto, vede la fine, anche il rumore cambia, o perlomeno penso, io la vedo così.
Anca, ti va di approfondire e di dirmi qualcosa in più di questa luce di Pescara degli anni 70?
Beh, questo è un altro discorso, non parliamo di luce atmosfera. Ma parliamo di luce, di cultura. Perché a Pescara negli anni 70 era il centro della cultura. Veramente è iniziato prima degli anni 70. È iniziata a Pescara con la galleria G3 del 67-65. Ed era l'unica galleria che poi andò a finire male, perché i pescaresi lì per lì non apprezzavano. Mi ricordo che c'era Elio Di Blasio, quella era formata da Elio Di Blasio, Ettore Spalletti, che era giovane, e Alfredo Del Greco. Loro tre avevano messo questa galleria a Piazza Salotto. I pescaresi venivano, però quando vedevano Fontana inorridivano, ed è stato. Per noi ragazzi era molto interessante, era molto bello perché avevamo, frequentando il liceo artistico, avendo professori artisti, sentivamo raccontare da loro quando andavano a Roma delle mostre, dell'atmosfera. Poi venivano qui e c'era Elio Di Blasio, Misticoni, insomma, si sentiva un fermento, un clima. Poi la galleria è stata chiusa perché naturalmente non si poteva reggere. Poi negli anni 70 Mario Pieroni, per fatti suoi, conobbe Ettore e partì la galleria Pieroni, che poi portava a Pescara tutto un mondo bellissimo, i grossi artisti sono venuti qua. Gianni Cunelli si comprò una casa a Cappelle vicino a Spalletti. E c'è stato questo fermento fino, mi sembra, agli anni Ottanta, perché dopo Mario questa galleria la portò a Roma. Nel frattempo erano sorte altre piccole gallerie. C'era la Galleria di De Miglio, dove veniva frequentata maggiormente da giovani promettenti, per esempio Andrea Pazienza. Andrea è uno che è uscito da lì. Poi c'era Visca, Paolinelli, che facevano parte sempre del Gioartismo. Loro erano legati a De Miglio e portavano anche l'Aquila, l'Accademia. Per cui c'era Pieroni da una parte e De Miglio con i giovani dall'altra. Poi venne Cesare Manzo, che smise di fare il giornalaio e si dedicò all'arte, andò anche a Milano. Rientrò mi sembra, dalla Tunisia, dall'Algeria, non so, e Lucrezia De Domizio, che per un periodo ha lavorato con Mario Pieroni, e dopo mise la sua Galleria De Domizio, e Lucrezia portava altri artisti. Per cui c'era Alviani, Spalletti, Ceroli, Cunellis, insomma. Era un clima meraviglioso Pescara, clima che si respirava in quegli anni col fermento, che poi anche i cittadini che all'inizio con la Galleria G3 non accettavano l'arte contemporanea, e poi piano piano si sono avvicinati, sono diventati collezionisti. E infatti Pescara anche a Milano, anche all'estero, in quegli anni è riconosciuto, era riconosciuto. Speriamo che di continuare.
Speriamo di continuare.
Speriamo di continuare nel 2000.
E per lasciarci, Franca, ti posso domandare in una parola se puoi racchiudermi il senso che ha per te la luce di Pescara? In una sola parola, quella la prima che ti viene.
Sola parola. Un sogno.
Ringrazio molto Franca Verlengia, arredatrice. È stata docente del liceo artistico, protagonista riservata di questa città, attraverso molti incontri dell'arte realizzati con la colta e allegra eleganza che la contraddistingue sin dagli anni 70. Nella sua villa, Villa Verlengia, di colore rosa scuro, immersa in un giardino variegato, profumato che inizialmente arrivava al mare, ha curato fino al 2012 Mantra, Associazione Culturale per le Arti.
L'occasione per te, che non hai capito mai che era per te.
I brani di apertura e chiusura, ogni luogo e l'emozione, l'invasione e la bellezza sono originali nella composizione, nel testo e nell'arrangiamento, nonché nell'esecuzione della loro autrice, Claudia Civitarese, che ringrazio.